Grazie Presidente. Ma il Presidente Andreana ha illustrato, secondo me, con grande efficacia il lavoro svolto dalla Commissione speciale. È un lavoro importante che ha consentito di avere un quadro sistemico quali quantitativo degli effetti della crisi economica sulla nostra economia. Non è mia intenzione tornare analiticamente su tutti i dati del rapporto, mi limito ad evidenziarne soltanto alcuni, a mio avviso particolarmente gravi, e a proporre alcune idee per il futuro. I dati modenesi depongono per un calo della produzione del fatturato, un calo delle assunzioni, un aumento della disoccupazione, un aumento delle ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, un aumento delle sofferenze delle imprese, un calo dei depositi di marchi e brevetti, un calo delle compravendite di case, una crescita della disuguaglianza sociale, un aumento del rischio di povertà per le famiglie operaie, per i giovani e per gli immigrati. E, come suggerisce il rapporto Caritas, e questo è un dato inedito, i dati dicono anche di un coinvolgimento in questa crisi anche della classe media, con segni significativi di cedimento. Questo è il quadro e questo è un quadro, secondo me, preoccupante. La discussione odierna avviene mentre nella nostra comunità, per impulso dell'amministrazione, avvia gli stati generali della città. Il percorso sin qui immaginato è un percorso volto all'ascolto e al confronto con tutte le componenti economiche, sociali, politiche, associative e diffuse della città. È una chiamata a raccogliere le idee e le forze per provare a immaginare il futuro e a riposizionare verso scenari di futuro le intelligenze, le abilità, gli investimenti e financo le attenzioni e le sensibilità del sistema Modena. Raccogliere criticità, proposte, idee, anche alte, da trasformare in proposte operative concrete. Una sfida affascinante e impegnativa che questa giunta avvia anche per onorare un impegno elettorale e programmatico. Il nostro è un sistema che ha mostrato grande dinamicità, intraprendenza e ha saputo creare ricchezza senza dimenticarsi, prevalentemente con le politiche pubbliche, di redistribuirla. Ha redistribuito la ricchezza non solo perché era giusto, ma anche perché un sistema più equo e giusto è anche ulteriore fattore di crescita e sviluppo armonico. Molti economisti sostengono che una distribuzione della ricchezza che disegna una società con una scarsa quota di poveri e indigenti è effetto di giuste politiche, ma è anche a sua volta fattore di crescita e sviluppo. La redistribuzione della ricchezza, quindi, non solo come obiettivo ideale politico, ma anche come elemento dinamico, evolutivo, positivo di un sistema economico e sociale molto complesso, qual è il nostro. E questa è una crisi inedita, perché è maturata in un contesto economico e finanziario globale. Il Nobel per l'economia Amartya Sen indica nell'eccesso di finanza e nel liberismo sfrenato le cause della crisi. Non c'è solo più la vecchia Europa, il Giappone e gli USA, il mondo vede grandi paesi come la Cina, l'India e il Brasile, lo ricordava prima il Presidente Andreana, divenire sempre più protagonisti. Il confronto oramai non è più soltanto sul costo della manodopera, ma è oramai anche di sistemi paese. È un confronto senza o con poche regole, in cui i paesi emergenti non solo utilizzano il vantaggio competitivo del basso costo della manodopera, ma divengono sempre più competitivi sul fronte dell'innovazione. Sono paesi giovani, e questo è un dato importante, con tassi di scolarizzazione crescenti che sfornano competenze e capacità di sempre maggiore livello. Ci sarebbe bisogno di politiche pubbliche globali per regolare la competizione secondo criteri economici, etici e di rispetto dei bisogni e delle aspirazioni degli uomini. È una crisi finanziaria, economica e sociale che lascerà degli effetti strutturali permanenti. Non possiamo dire come in passato passerà. Questa crisi ha mostrato che alcune nostre categorie consolidate, tipo la ciclicità economico-sociale, potrebbero non essere più vere. Per esempio, in questi giorni si parla di ripresa di fatturati, ma il tutto, lo ricordava prima il Presidente Andreana, non sembra accompagnarsi con un ripristino dell'occupazione ai livelli precedenti. E a proposito di interdipendenza e di globalizzazione economica, io una cosa però la devo dire. Non voglio esprimere una posizione di merito, ma fare una riflessione generale. Sarebbe sbagliato, ingiusto, inaccettabile e inefficace pensare di recuperare la competitività e la ricchezza perduta con azioni rivolte solo al costo del lavoro, o peggio ancora con la riproposizione di modelli di relazioni industriali che limitano i diritti dei lavoratori. Voglio essere esplicito. A Modena non c'è spazio per limitare i diritti dei lavoratori con norme antistoriche che depauperano il contenuto umano, sociale e civile del lavoro. Nessuno pensi di recuperare competitività regolando il rapporto tra capitale e lavoro secondo il modello di Pomigliano, per essere espliciti. A nessuno venga in mente di proporre di uscire dalla crisi impoverendo i lavoratori o privandoli di diritti fondamentali. Le vie da seguire sono altre. In Italia, e quindi anche a Modena, abbiamo sofferto dell'assenza di politiche nazionali di investimento. Zero investimenti pubblici statali su opere cantierabili subito. Le uniche risorse sono quelle messe a disposizione dalla Regione e dagli enti locali. Il Governo purtroppo ha dilapidato risorse con la completa abolizione dell'ICI, con l'operazione Alitalia, eccetera, eccetera. In questi giorni la Confindustria ha comunicato che siamo fuori dalla recessione. Il Paese riprende a crescere. È un fatto indubbiamente positivo. Riprendono gli ordini e i fatturati delle imprese. Purtroppo però, nonostante ciò, aumenta la disoccupazione. Questo vuol dire che la crisi potrebbe finire per le imprese, ma non per molti lavoratori che continueranno a pagare, che continueranno a rimanere in mobilità o cassa integrazione, e io mi chiedo per quanto e soprattutto chi pagherà, o addirittura senza lavoro. Penso soprattutto ai giovani che stanno pagando in questa crisi un prezzo di vita altissimo. È ora di voltare pagina. La dinamica ripresa dei fatturati senza creazione di occupazione evidenzia che siamo dinanzi a una crisi di sistema. La crisi finanziaria, poi economica, altro non è che l'evidenza di una crisi di sistema. È anche il frutto di un'economia globale senza autorevoli e condivise organizzazioni politiche globali. Anche a Modena, e spero che gli Stati Generali ci aiutino, dobbiamo battere altre strade. Alcune, come la formazione, innovazione e la ricerca, richiedono investimenti, altre no, sono a portata di mano e richiedono una nuova cultura, una nuova apertura, voglia di guardare al mondo. Non servono le autarchie, i protezionismi, le piccole patrie. Questo Paese è in difficoltà e non può più continuare a galleggiare. Le risorse vanno indirizzate nelle seguenti direzioni: della scuola e del sistema formativo, della ricerca e dell'innovazione, della internazionalizzazione della nostra economia, che vede ancora un'eccessiva prevalenza di piccole e piccolissime imprese che fanno fatica a sfidare i mercati del mondo. Mi dispiace dirlo, ma anche gli 8 miliardi tagliati alla scuola sono una ipoteca negativa, un disastro competitivo annunciato. C'è poi un altro gruppo di direttrici che non richiedono risorse finanziarie, ma che non sono meno importanti. Liberalizzare il Paese dalle incrostazioni, dai corporativismi, per lasciare spazio all'intraprendenza e alla dinamicità dei giovani. Per esempio, abolire o riformare in profondità gli ordini professionali, mentre assistiamo in queste settimane a un tentativo di ripristino di alcune protezioni per gli ordini a livello parlamentare. Far emergere il merito superando la nostra atavica tendenza ad espandere l'industria della raccomandazione per svecchiare la classe dirigente manageriale pubblica, privata e anche quella politica. Attrarre intelligenze da tutto il mondo, anche modificando la bruttissima legge Bossi-Fini che seleziona solo immigrazione a basso contenuto intellettuale. Aprire l'università alle intelligenze mondiali, riformando i meccanismi di selezione dei ricercatori e dei docenti. E io mi chiedo dove è andata a finire la riforma dei concorsi che la Gelmini aveva promesso un po' di mesi fa e che secondo me era una buona riforma, forse l'unica vera buona riforma proposta dalla Gelmini. Questo Paese ha necessità di cambiare radicalmente. Ho paura però che la classe politica, il governo nazionale, quella economica, privata e pubblica non abbiano le caratteristiche per autoriformarsi e fare questi necessari cambiamenti. Anche il mondo deve cambiare. Tutti insieme dobbiamo batterci perché nel mondo si stabilisca il primato della governance politica rispetto alla finanza e all'economia. In questo senso, lo ricordava prima la collega Orbelli, la conclusione del vertice G20 di Toronto appare deludente perché fa prevalere ancora l'approccio economicista del rigore dei bilanci sulla necessità di intervento pubblico per sostenere la ripresa e l'occupazione, non adotta regole globali per limitare l'eccessiva finanziarizzazione dell'economia. a Modena con gli Stati Generali dobbiamo porci l'obiettivo di una svolta. Dobbiamo puntare a un nuovo modello di sviluppo fondato sulla crescita ambientalmente sostenibile e sulla coesione sociale, mantenendo l'obiettivo di redistribuire la ricchezza. Non abbiamo molto tempo, rischiamo di essere travolti dalla modernità, che rischia di mettere in crisi le prospettive delle nostre imprese, dei lavoratori, e trasformerà i bilanci pubblici nella classica coperta corta, sempre più corta, dove bisogna fare scelte dolorosissime. La modernità si affronta solo facendo sistema. Abbiamo bisogno di un nuovo patto tra mondo del lavoro, sistemi di istruzione, formazione, ricerca, istituzioni e politica. Solo così possiamo farcela. Senza questa assunzione collettiva di responsabilità, il futuro della nostra organizzazione economica e sociale, di tipo europeo, di cui andiamo fieri, direi la nostra forza addirittura, senza tutto ciò i rischi diventano grandi per tutti noi.
La parola al consigliere Ricci, Federico.